Ho messo subito dopo a questa un'altra domanda, questa volta da Angela, un'altra Angela, che è un'Angela dalla Sicilia. Allora, dice in Isaia capitolo 58, dai versetti 13 e 14, se qualcuno deve lavorare di sabato, quindi siamo sempre nel tema di sabato, come il personale degli ospedali, sembra strano che queste cose coincidano, dice, potrebbe lavorare ugualmente e donare il ricavato per l'opera di Dio o fare del bene a un bisognoso? È più giustificato in questo modo? Allora, ci sono delle scritture che in parte, in gran parte, spero di avere già risposto a questa domanda, ma leggiamo alcune scritture, poche, per completare un po' la risposta. In Isaia 58, nel versetto 13 fino al 14, c'è una scrittura che noi utilizziamo sempre per promuovere il sabato, il meraviglioso giorno del Signore, in suo onore. E dice, se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo non giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari, viaggi di piacere, non viaggi per andare alla Santa Donanza, se ti astieni dal parlare dei tuoi affari, dei tuoi problemi, nel versetto 14 dice, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. L'eredità di Giacobbe, quella di suo padre, quella di Abramo, è il pianeta Terra. Dio ci dà in eredità il pianeta Terra, non un lembo di terra. La risposta noi la possiamo trovare in Marco e Matteo 12, dove vediamo che, ebbene, questo è il comandamento che Dio ha dato. Ma l'ha dato a chi? A un Israele che era entrato nella terra promessa, che aveva Dio come re e aveva dei re che avevano preso l'impegno di leggere la legge, tutta la legge ogni anno e di accertarsi che il popolo la osservasse. Noi non viviamo in quella stessa circostanza o situazione, noi viviamo in Babilonia e siamo nell'attesa di essere, di uscire da Babilonia anche fisicamente, lo siamo sicuramente fuori da Babilonia mentalmente, spiritualmente, ma fisicamente sono i governanti umani che ci governano, di cui della Bibbia non interessa niente. Quindi Matteo 12 versetto 5 Gesù riequilibra la cosa considerando certe situazioni dove dice, ovvero, non avete letto nella legge che nel Tempio i sacerdoti nei giorni di sabato trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ed egli disse loro, chi è l'uomo fra voi che avendo una pecora, se questa cade in un giorno di sabato in una fossa, non vada a prenderla e non la tiri fuori? Ora, quanto vale un uomo più di una pecora? È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato? Cioè, questa affermazione di Gesù è paradossale, che addirittura si doveva dire che era lecito fare del bene nel giorno di sabato. Immedesimiamoci in quale mentalità erano gli scribi farisei, che lo accusavano ingiustamente di violare il sabato perché lui di sabato faceva il bene. Chiaramente per loro di sabato non si doveva fare nemmeno il bene, perché è chiaro che è lecito fare del bene di sabato, ma tutti gli altri giorni è sempre il momento giusto per fare il bene. In conclusione, Dio guarda il cuore e la circostanza, non bada soltanto all'osservanza letterale della parola scritta. La santificazione del sabato non deve essere fine a se stessa, come credevano invece i farisei che accusavano Gesù di violare il sabato solo perché gli guarivano l'arte di sabato. Dobbiamo fare del bene di sabato e tutti gli altri giorni. Bene, questa è un'altra risposta che spero faccia un po' chiarezza e faccia anche conoscere ai nuovi soprattutto, qual è il nostro spirito, qual è la nostra visione delle cose. Angela, sempre dalla Sicilia, ha fatto un'altra domanda, e visto che richiede una risposta breve, le rispondo adesso. Dice: che cosa intendono le scritture in Primo Corinzi, capitolo 1? Quali sono queste lingue degli angeli? Primo Corinzi 13, versetto 1, leggiamo questa scrittura, dice: quand'anche parlassi le lingue degli uomini, quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo odorante o uno squillante cembalo. Perché ovviamente sappiamo che avere l'amore di Dio è la cosa più vitale. La risposta è questa, una risposta breve: non sappiamo quante lingue gli angeli conoscono e parlano, ma siccome gli angeli sono stati creati da Dio soltanto per prendersi cura del creato, e quindi anche di noi, possiamo dedurre che gli angeli di Dio sappiano parlare tutte le lingue delle creature che esistono nel creato, non solo sulla terra, ma anche nelle altre terre create da Dio. Sulla nostra terra esistono vari dialetti e linguaggi, tra gli stessi esseri umani e tra le varie specie animali. Non ci è dato di conoscerli o di comprenderli tutti. Tra settentrionale e meridionale non ci comprendevamo fino a poco tempo fa nemmeno, ma anche oggi. E quindi non ci è dato di conoscere e di comprendere tutti i dialetti, specialmente i dialetti, ma il fenomeno dei vari linguaggi delle varie creature è un vero e proprio miracolo della creazione di Dio, perché i linguaggi sono un dinamismo, sono in continuo cambiamento. Gli angeli conoscono i diversi linguaggi che gli esseri umani hanno. Nel mondo a venire saremo noi a conoscere i loro linguaggi. Bene, dicendo questo, vediamo un'altra domanda da parte questa volta di Francesca. Francesca, finalmente è venuto anche il tuo turno, di Napoli. Francesca di Napoli. Potrei avere, dice, un'approfondita spiegazione oppure una spiegazione approfondita sulla parabola del ricco e Lazzaro, per favore? Questa è una domanda interessante, perché sono tanti che chiedono questa spiegazione, quindi ti ringrazio, Francesca, di questa domanda. È una spiegazione un po' più lunghetta delle altre, però ne vale la pena. Apriamo il Luca capitolo 16, vi do il tempo di aprire Luca 16, a cominciare dal versetto 20. Qui Gesù parlava spesso in parabole, vero? Affinché soltanto pochi capissero la verità, come è scritto in Matteo 13, 10. Io parlo in parabole affinché capiscano soltanto quelli ai quali io voglio che capiscano. Le chiese in genere pretendono questa... prendono questa parabola alla lettera, questa di Luca capitolo 16, quella del ricco e del Lazzaro, la prendono alla lettera e insegnano erroneamente che quell'uomo ricco e Lazzaro sono oggi vivi in cielo, uno a soffrire le pene del fuoco eterno e l'altro a godere in paradiso. Ma le parole non sono la realtà. La parabola che noi leggiamo qui in Luca 16 non narra una realtà, è una parabola, e la parabola è profezia. Quindi le parabole sono soltanto racconti illustrativi per dare un insegnamento morale che vale tutti i tempi. La parabola del ricco e Lazzaro è descritta, come ho detto prima, Luca 16, dal versetto 20 fino al 25, spero che già ci siete arrivati, dove dice: ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e visso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Ma vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Versetto 22: Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Ed essendo tra i tormenti nell'inverno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad attingere l'acqua alla punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, mentre Lazzaro similmente è in mali. Ora invece egli è consolato e a soffrire sei tu. Questi due destini opposti non stanno avendo luogo in questo momento, sapete, sorelle, ma avranno luogo nell'ultimo giorno, alla fine dei mille anni del regno di Cristo, al tempo, cioè, della risurrezione, del giudizio e della risurrezione alla condanna. Ora, io ho fatto un'affermazione, ma vogliamo vedere le scritture per esserne sicuri? Perché per molti di noi, membri di chiesa da molti anni, questa risposta è chiara, è semplice. La risposta è chiara, ma per i nuovi è giusto dare delle prove. Infatti è sufficiente mettere insieme due o tre scritture che riguardano tale argomento. Iniziamo con Giovanni capitolo 3 versetto 13. Giovanni 3 versetto 13, dove leggiamo che nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Quindi è questa scrittura, l'apostolo Giovanni la scrisse anni dopo l'ascensione di Gesù al cielo. Quindi quando Lazzaro, il povero Lazzaro, quando il ricco salirono al cielo? Non ci salirono, perché nessuno è mai salito al cielo. Poi nella prima lettera ai Corinzi, Paolo ai Corinzi, prima ai Corinti, capitolo 15, versetto 22, versetto 24, dice che come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati, cioè risuscitati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo è stato il primo, la primizia. Poi saranno coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando Cristo rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potenza e potestà. Questa scrittura ci dice che i santi saranno risuscitati soltanto alla seconda venuta di Cristo sulla terra, e che fino ad oggi non sono risuscitati, non sono vivi, non sono svegli, non sono in cielo. Quindi nemmeno l'uomo ricco, il quale dorme nella morte, nell'attesa di essere risuscitato alla fine dei 1100 anni, perché lui avrà la condanna, lui fa parte della terza categoria. Questa verità la vediamo anche in Apocalisse 20, versetto dal 4 al 5. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vide le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro, dice, tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Notate cosa dice il versetto: il resto dei morti, quindi sta parlando qui di Lazzaro, del povero Lazzaro e del ricco spietato, il resto dei morti, dice, non tornò in vita finché non furono compiuti mille anni. Quindi quella è semplicemente una parabola, questa che abbiamo letto in Luca, la parabola del ricco spietato e del povero Lazzaro. È una parabola profetica di ciò che accadrà quando saranno compiuti i mille anni. Queste scritture attestano che Enrico e Lazzaro fino ad ora dormono il sonno della morte e che essi saranno risuscitati soltanto alla fine dei 1100 anni. E dopo aver definito il quando, essi torneranno in vita, continuiamo a leggere il resto della parabola dal versetto 23 in poi, sempre nel capitolo 16 di Luca. Luca capitolo 16 versetto 23, per capire che cosa accadrà al tempo della risurrezione del ricco spietato, cioè alla fine dei 1100 anni. Quello sarà risuscitato, usufruirà, se il termine usufruire è consono, diciamo che sarà risuscitato alla condanna. Dice nel versetto 23, il ricco, essendo tra i tormenti dell'inferno, l'inferno è la terra da dove lui si è sepolto, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Vide Abramo e Lazzaro era a fianco di Abramo. Il ricco aprì gli occhi, cioè si risveglia dalla sua tomba, ma si trova ad essere in una condizione di enorme sofferenza nell'Hades, nell'inferno, cioè negli inferi, come inghiottito da una terra infuocata. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad attingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Il pianeta Terra, alla fine dei 1100 anni, giungerà al punto della sua definitiva purificazione mediante un fuoco inestinguibile, come descritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 12, per i vostri punti, per dare posto alla nuova terra. Il ricco si rende conto di trovarsi in una situazione opposta a quella di prima, rispetto a quella della prima vita. Adesso implora Abramo, ma ha ancora l'arroganza di chiedere che Lazzaro lo serva. Cioè, lui viene risorto, ma ancora l'arroganza di dire manda a lui, cioè di comandare. Una prova di questa di superbia, non certo di ravvedimento. Abramo che cosa gli risponderà? Nella parabola abbiamo letto: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali, ora invece egli è qui con me consolato e tu soffri. In altre parole, il giudizio sul ricco spietato sarà più severo e per lui sarà molto più difficile essere salvato. La separazione fra giusti e ingiusti sembra allora essere definitiva. E Abramo precisa al ricco spietato: ma vedi, oltretutto ciò fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono. Così pure nessuno può passare di là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente e così non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Il tormento è fisico ed è anche e soprattutto mentale, spirituale. Sempre nella parabola Abramo rispose: hanno Mosè i tuoi fratelli, hanno i profeti, ascoltino quelli. È chiaro qui che per avere quei fratelli Mosè e profeti, già Mosè e i profeti già sono stati risuscitati già da 1000 anni prima, quando Gesù sarà tornato all'inizio dei 1000 anni. In queste parole Mosè e i profeti saranno già stati risuscitati all'inizio dei 1000 anni, perciò è come se Abramo gli dicesse: ma guarda, è da 1000 anni che i tuoi 5 fratelli hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro una buona volta, perché ho il sospetto che magari ti somigliano. Queste parole che Abramo dirà alla fine dei 1000 anni dovrebbero far pensare quelli che insegnano falsamente che la legge di Dio è stata abolita. Il ricco disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Cioè, come per dire, se tu vai a dire ai miei fratelli che io sono stato risuscitato da morte e se gli sto parlando a loro, quindi è chiaro che lui non poteva parlare da morto, ma parlerà alla fine dei 1100 anni perché è risuscitato dai morti. Enrico vuole dare una prova tangibile ai suoi fratelli di essere stato risuscitato, ma non era una prova di fede. Inoltre questa frase, perché non era una prova di fede? Perché davanti alla punizione tutti ci mettiamo in riga. Inoltre, questa frase del ricco è la prova che questa conversazione tra Abramo e Enrico, Enrico Spietato, non sta avendo luogo oggi, ma avrà luogo alla fine dei 1100 anni. Nel versetto 31, allora Abramo gli rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Neppure, non crederanno nemmeno a te che sei risuscitato dai morti. Questo sta dicendo. E sappiamo bene che il ricco Spietato sarà risuscitato solo alla fine dei 1000 anni, in base a tutte le scritture che abbiamo letto fino adesso. Per concludere, la risposta di Abramo è una grande lezione morale. Essa dice a tutti i denigratori della legge di Dio che non ascolterebbero nemmeno se uno risuscitasse dai morti. Ora, pensate in quale profondo inganno sono molti religiosi. E spero di aver spiegato a sufficienza il significato della parabola del ricco Spietato e del povero Lazzaro. Bene, siete stancati? Spero di no. Ci stiamo arrivando a un'altra domanda ancora. Questa volta la nostra sorella Beatrice, vedi anche per te dalla provincia di Salerno, anche per te Beatrice è arrivato il momento. E la tua domanda è questa. Dice: volevo chiedere se per la Chiesa la profezia di Geremia capitolo 8, i primi due versetti, parlano del futuro. Beh, diciamo, leggiamola insieme e vedremo che questa scrittura di Geremia capitolo 8, i primi due versetti, parlano principalmente, ma non so, ma principalmente dei peccati della casa di Giuda e il giudizio che ne eseguirà. Leggiamo questa scrittura insieme. Geremia 8, dal primo versetto. In quel tempo, dice l'Eterno, si estrarranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti e le ossa degli abitanti di Gerusalemme. Queste ossa, dice, saranno esposte davanti al sole, alla luna e a tutto l'esercito del cielo che essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e tra i quali si sono prostrati. Non saranno raccolte queste ossa né sepolte, ma saranno come letame sulla faccia della terra. Quindi, avendo letto questa scrittura, giustamente Beatrice si chiede: parla del futuro, magari potrebbe far pensare che si trattasse delle ossa descritte in Ezechiele nel capitolo 87, la risurrezione fisica delle 11 tribù, delle 10 tribù della casa di Israele, ma non si tratta di quelle ossa, perché qui dice che saranno come letame sulla faccia della terra, cioè saranno dissotterrati i cadaveri. È proprio per fare uno sgarbo a questi ebrei che si sono comportati, alla casa di Giuda che si è comportata così. Infatti l'espressione in quel tempo non indica semplicemente il tempo della fine, ma indica il tempo della corruzione e sconfitta della tribù di Giuda, il che è avvenuto più volte nella storia. Per capire meglio a quale tempo si riferiva il profeta principalmente, dobbiamo leggere l'intero contesto nel precedente capitolo 7. Geremia capitolo 7, dove dice: ed ora, poiché avete compiuto tutte queste cose, dice l'Eterno, quando vi ho parlato con urgenza ed insistenza, voi non avete ascoltato, e vi ho chiamati e non avete risposto. Io farò con questo tempio su cui è invocato il mio nome e in cui riponete la vostra fiducia, con questo luogo che ho dato a voi e a vostri padri, farò come ho fatto con Shiloh, e vi scaccerò dalla mia presenza come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la progenie di Efraim. E poi dal versetto 32 in poi è svelato a quale tempo si riferisce. Dice: perciò ecco, vengono i giorni, dice l'Eterno, nei quali non si chiamerà più Tofe né la valle del figlio di Ino, ma si chiamerà la valle del Massacro. e si seppelliranno i morti in Tofeti, perché non ci sarà spazio troppo. I cadaveri di questo popolo diventeranno così pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra, e nessuno li spaventerà. Ora, tutta questa punizione si è già ripetuta nel corso dei secoli da parte, per esempio, dei nemici della casa, dei pagani, che tutte le volte che vedevano, ma questo è stato avvenuto anche negli ultimi 30 anni, che alcuni sono andati nella tomba, presumibilmente ritenuta tomba di uno dei nostri dei patriarchi biblici, l'hanno dissotterrata, hanno distrutto quella tomba. Quindi, in parte, questo accadrà anche durante la grande tribolazione finale. Ci saranno giudei che si convertiranno a Cristo, ma altri leader giudei continueranno a violare sistematicamente la Santa Alleanza con il loro modo di vivere profano e idolatrico. Questi tradiranno i loro fratelli giudei e faranno alleanza con la bestia dell'Apocalisse. Quindi il mondo giudaico sarà diviso nel tempo della fine. Geremia dice che costoro faranno una brutta fine. A scanso di equivoci, Geremia 7:8 non può riferirsi alla risurrezione del giudizio dell'ottavo giorno alla fine del millennio descritto in Geremia 37, tempo in cui il resto dei morti sarà risuscitato per avere l'opportunità di salvezza, mentre questi qua parla di ossa che saranno ricoperti dall'età nell'universo. L'alternativa sarà lo stagno di fuoco per quelli che saranno risuscitati alla fine dei millenni, la seconda morte descritta in Apocalisse. Quindi spero di aver dato una spiegazione sufficientemente comprensibile. C'è tempo per un'altra risposta, forse per due. Rispondo a Katia da Scafati e dice: è lecito fare una partita di scala 40 così per passare tempo io e mio marito e mia suocera, perché lei ama giocare, ovviamente senza soldi? La risposta è: non c'è nessun problema a giocare a carte o a dama o a scacchi se non si gioca per fare scommesse di denaro o di beni di altra natura, ovviamente. E poi dice: come mai il ministero di Gesù è durato solo 3 anni? Hanno una certa simbologia quei 3 anni? Ecco, questa è una risposta che ce la facciamo. Spiegherò brevemente che per la nostra Chiesa, la Chiesa di Unita, la durata del ministero di Gesù è legata ai 7 anni della creazione, è legata ai 7 giorni della creazione, che rappresentano i 7000 anni che intercorrono dal tempo di Adamo sino alla fine del 7° ed ultimo millennio della storia dell'umanità e del disegno di Dio per la salvezza della sua Chiesa e degli uomini di buona volontà, come rivelato nelle sue sante feste. Gesù venne al mondo verso la fine del 4° millennio, cioè nel bel mezzo dei 7000 anni. Similmente, il ministero terreno di Gesù finì poco prima che finisse il mercoledì, il 4° giorno della settimana, cioè nel bel mezzo della settimana, come aveva fatto anche Antioco Epifane, la bestia descritta in Apocalisse 9:7, in Daniele 7, come una prefigurazione di quando avrebbe poi fatto Cristo al tempo della manifestazione finale della bestia. Quindi Cristo fu crocifisso di mercoledì pomeriggio nel 4° giorno, cioè nel bel mezzo della settimana. I primi 3 anni e mezzo del suo ministero terreno furono di natura terrena. Gli altri 3 anni e mezzo rappresentano i 3000 anni e mezzo del suo ministero celeste, cioè da quando Gesù è asceso al cielo a quando lui ristabilirà la nuova terra. Saranno il periodo che intercorre dal giorno dalla sua ascensione al cielo sino al cosiddetto giorno del Signore, che cioè sino alla fine del millennio ultimo, quando Gesù consegnerà il regno al Padre. Quindi la nostra Chiesa è l'unica al mondo che vede queste similitudini, facendo più luce alle profezie bibliche. Ci aiutano di più anche a capire in quale momento storico, dal punto di vista profetico, ci troviamo. Ma c'è tempo per un'altra risposta. Questa volta è di Loredana, dalla provincia di Roma. Loredana dice: potresti spiegare Isaia capitolo 28, versetti 9 e 10? Perché non capisco il versetto 10, perché ripete due volte la stessa frase. È un errore tipografico? No, non è un errore tipografico. Isaia 28 la leggiamo insieme, dove dice nel versetto 9: a chi vuol dare insegnamento? A chi vuole fare capire la lezione? A dei bambini appena piazzati, staccati dalle mammelle? Poiché è un continuo da precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Ecco, in questo versetto Dio ci rivela che la sua verità non è tutta in uno stesso posto della scrittura, ma è un poco, un po' in un posto e un po' in un altro e così via. La verità biblica è come un disegno a forma di puzzle e Dio ci ha dato la Bibbia. Ma per trovare tutta la verità su ogni singolo argomento, dobbiamo prima trovare tutti i pezzetti di verità che possono essere messi insieme in modo corretto, in modo che nessuna singola scrittura possa essere usata per annullare le altre. Devono tutte compaciare. Questo perché nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, è rivelato che tutta la scrittura, in altre versioni, ogni scrittura, omni, significa tutta la scrittura, infatti ispirata da Dio, è utile per insegnare e convincere e correggere e formare la giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La comprensione corretta della scrittura, ragazzi, è la forza che Dio ha dato alla Chiesa di Dio unita e non la vedrete in altri posti. Perché in altri posti c'è un miscuglio di verità e di errori. Abbiamo 10 minuti, un'altra domandina in più. Il Signore ha detto che tutto quello che le tue mani trovano a fare, fallo con tutta la tua forza. E purtroppo io questa l'ho sposata questa. Allora, Galati capitolo 4, versetto 29, può riferirsi a quello che certi musulmani fanno ai cristiani perseguitandoli, cioè a quelli che fanno parte del figlio della promessa e non della carne? Cioè noi vediamo che i musulmani perseguitano i cristiani, che poi non è un vero e proprio cristianesimo, ma comunque quelli che lo vivono con tutta sincerità, per loro quello è il cristianesimo, e quindi Dio mette in conto anche quella loro buona fede. Leggiamo in Galati capitolo 4 versetto 29, dove è scritto: e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora. Quindi si riferisce a Ismaele, che era nato secondo la carne da Abramo e Sara, perseguitava Ismaele, quello Isacco che era nato secondo lo spirito. Dice: così accade anche ora. Cioè l'apostolo Paolo 2000 anni fa diceva: accade anche ora che gli ebrei vengono perseguitati dai non ebrei, in particolare dagli arabi. E la risposta è così, poi concludiamo, dice: la scrittura non si riferisce ai musulmani, ma si riferisce a tutti gli arabi che sono i discendenti moderni di Ismaele. Anche oggi una parte di loro ha abbracciato l'Islam, ma l'Islam è sorto solo nel VII secolo d.C. Il conflitto tra Ismaele e Isacco, cioè tra ebrei e arabi, risale invece fin dal tempo del patriarca Abramo, cioè circa 2000 anni prima di Cristo. Riguardo al conflitto tra ebrei e arabi, l'apostolo Paolo scrisse: così accade anche ora, riferendosi al suo tempo, cioè 2000 anni fa. Il conflitto tra ebrei e arabi dura da 4000 anni, quindi finirà quando firmeranno il grande patto della pace e sicurezza nel mondo, le tre religioni monoteistiche, tra Islam, ebraismo e mondo cristiano, che è ovviamente pseudo cristiano. Sappiamo che la loro pace e sicurezza non durerà e ci sarà grande rovina e grande tribolazione in tutto il mondo, ma questa è un'altra storia. In ogni caso, il perenne conflitto tra coloro che sono nati secondo la carne e quelli che sono nati secondo lo spirito va oltre il conflitto tra ebrei e arabi, perché è un conflitto universale che vede tutti gli esseri umani carnali contro tutti quelli che hanno lo spirito di Dio. È una guerra spirituale tra il bene e il male, tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Detto questo, vi ringrazio di tutto il cuore per la pazienza e per l'ascolto. Spero che questo studio biblico, che le risposte siano state utili ed esaurienti. Ripeto, vi ricordo, a poco saranno messi nella sessione domande e risposte del nostro sito labuonanotizia.org.